tema, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno a tutti e a tutte. Bentornati all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. In diretta, come sempre, fino alle 10 o poco prima. Con Lorenza Ghirini al microfono, Massimo Alberti in redazione. È una puntata che, come abbiamo fatto per tutta questa settimana, parte ancora dalla situazione in Emilia-Romagna. Stanno riaprendo alcune scuole danneggiate dall'alluvione. Tra poco sarà con noi l'assessora regionale all'istruzione per un quadro della situazione. E poi la situazione generale con il nostro Riccardo Tagliati da Bologna. Roberto Festa ci racconterà la candidatura per la Casa Bianca di Ron DeSantis, il governatore della Florida, che questa notte, in orario italiano, ha tenuto così, ha fatto il suo annuncio su Twitter. Parleremo dello stadio di San Siro qui di Milano. Cosa fare? Ristrutturare il Meazza o costruirne uno nuovo? Voi cosa ne dite? Radio Popolare vi propone un referendum che è già attivo da quest'oggi sul nostro sito. Tutti i dettagli verso le 9:15. E infine vi racconteremo di una manifestazione nazionale che si terrà dopodomani a Roma. La promuove la campagna Ci vuole un reddito, in risposta alle recenti decisioni del governo Meloni, cancellare il reddito di cittadinanza, cancellare il decreto dignità che poneva un limite ai contratti a tempo determinato, reintroduzione dei voucher. E quindi movimenti, sindacati, associazioni, ma anche partiti del centro-sinistra, dopodomani, sabato, in corteo a Roma. Vedremo con loro i contenuti di questa mobilitazione. Mi ha colpito ieri leggere la lettera di una dirigente scolastica di un liceo di Faenza ai suoi docenti, in cui scriveva: mi raccomando, adesso che la scuola riapre, non esagerate con verifiche, interrogazioni, niente stress per questi ragazzi. Insomma, si sa, maggio, questo periodo dell'anno, è sempre un periodo a scuola di, appunto, di verifiche, interrogazioni, di studio matto e disperatissimo. Ma no, per i ragazzi dell'istituto di Faenza non è proprio il caso, perché il pomeriggio, piuttosto che studiare, devono stare con le loro famiglie, magari aiutare a, così, insomma, a riparare i danni dell'alluvione. E comunque, evidentemente, una dose di stress e di anche spavento per questi ragazzi, ragazzini di ogni ordine e grado delle scuole dell'Emilia Romagna, che vanno poco a poco a riaprire. Ci sono diverse scuole danneggiate e nel decreto del governo Meloni è previsto anche un aiuto su questo fronte. Ci colleghiamo con Bologna, con l'assessora regionale all'istruzione in Emilia Romagna, naturalmente, Paola Salomoni. Benvenuta e buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Ci può dare il quadro della situazione, dei problemi che l'alluvione ha causato nelle scuole della regione?
Ma direi, dunque, passando l'emergenza attraverso la regione, perché avete visto che abbiamo avuto delle città toccate prima e che poi prima sono riuscite un po' a riprendere la normalità, le scuole stanno sostanzialmente riaprendo. E incluse, diciamo, le scuole superiori, che sono state aperte un po' dopo alle scuole del primo ciclo, perché comportano un impatto molto forte sulla mobilità che nei primi giorni era compromessa.
Già.
Allo stato attuale abbiamo rilevato circa una novantina di scuole che non riescono ad essere operative per varie ragioni, che vanno dal fatto che sono state molto colpite dall'acqua e quindi hanno bisogno di un ripristino che non si può fare in poche ore, al fatto che sono irraggiungibili perché sono in aree in cui ci sono delle frane attive, quindi interi comuni o frazioni hanno delle criticità rispetto alla mobilità, quindi la scuola non può essere facilmente raggiunta dagli studenti. In tutto sono sul territorio della Romagna e del Bolognese, la parte delle frane in realtà colpisce un pezzetto anche di Emilia, quindi di Modenese, di Reggiano, sono in tutto una novantina di scuole.
E per gli studenti di queste scuole che sono inagibili, che tipo di soluzione state pensando? Premesso che naturalmente l'assessorato all'istruzione in una regione ha più che altro, mi par di capire, una competenza sul coordinamento, no? Ma poi c'è ovviamente il provveditorato, che è quello che rappresenta il ministero, e poi i singoli comuni, no? Quindi voi forse avete più una visione d'insieme piuttosto che la competenza di prendere delle decisioni, mi corregga se sbaglio.
Ma adesso in questo momento siamo ancora in una fase in cui il governo delle situazioni critiche è in mano alla protezione civile, perché si tratta sempre di situazioni appunto complesse dal punto di vista della sicurezza della persona, e anche perché l'emergenza, siamo in stato di emergenza, quindi insomma c'è una serie di condizioni che fanno sì che sia la protezione civile, più ovviamente c'è un sistema, il sistema che è governato dall'ufficio scolastico regionale e che vede lavorare i vari provveditori, che insomma si prodiga sulla parte didattica organizzativa.
Ecco,
la lettera
che
della preside era un'azione didattica, no? Era una indicazione rispetto agli elementi educativi della scuola, rispetto agli elementi strutturali, quindi alla rifunzionalizzazione di queste scuole. Il modello che vogliamo usare è quello del terremoto, e cioè trovare degli altri spazi dove far concludere l'anno scolastico. Sulla parte diciamo di pianura, quella che è stata toccata molto dall'acqua, questa cosa è facile perché ci sono anche molte aree non toccate, quindi gli studenti possono essere spostati in situazioni confortevoli. Sulla parte di montagna, dove ci sono zone irraggiungibili, ancora abbiamo anche proprio delle difficoltà logistiche di comprensione, misura della dimensione del problema. Ci sono famiglie che ricevono i viveri con l'elicottero, quindi lì
figurarsi.
Tema dovremo affrontarlo giorno per giorno.
Didattica a distanza possibile in questa circostanza?
Dunque viene fatta in realtà una didattica integrativa per tutti gli studenti che non riescono a raggiungere le scuole. Sulle superiori questo fenomeno c'è, non è ampissimo, però molto spesso le scuole di fondo valle sono utilizzate anche da studenti che vengono dalle colline, e lì abbiamo rilevato, soprattutto dove la scuola è già partita da un po', per esempio Bologna, che dove è partita lunedì, quindi la scorsa settimana, quindi diciamo hanno già un po' di lavoro alle spalle, che alcuni studenti non riescono ad arrivare, e in conseguenza di questi vengono seguiti con una misura a distanza, che non è però didattica a distanza, ma è una misura personalizzata che li segue proprio dandogli dei percorsi, degli obiettivi, e affrontando anche un tutoring molto stretto, nella consapevolezza che questi studenti non sono in presenza.
Certo, e immagino che l'anno scolastico sia comunque valido, anche se alcuni per un po' non riusciranno ad andare.
Sì, l'anno scolastico, la validità dell'anno scolastico è uno degli elementi, era già data per diciamo attestata, perché anche nella emergenza terremoto fu affrontato il tema, quindi avevamo una serie di normative circolari precedenti che ci autorizzavano a dire che l'anno scolastico era già salvo, però già nell'atto del ministro, di cui io peraltro ho una bozza, però c'è segnalato ulteriormente questa elemento che effettivamente è importante. L'anno scolastico è salvo, e adesso l'operatività vera dovrà essere per gli esami di Stato, in particolare quelli che vengono fatti per prima sono quelli di terza media, e quindi da dove le scuole dovessero avere delle difficoltà o gli studenti dovessero avere delle difficoltà vanno individuate le modalità per superare questa.
Ho letto che il ministro Valditara propone che insomma eventualmente si pensi anche a un esame un po' più snello, come veniva fatto nel periodo del Covid, no? Si ricorda niente scritti, magari solo la tesina, per esempio per quelli delle medie, oppure una maturità.
Sì, io credo che sia, trovo una soluzione assolutamente ragionevole, la stessa peraltro sempre noi ci rifacciamo a questa esperienza terremoto, perché tra l'altro c'è una coincidenza di date, anche in quel caso fu alla fine di quarti di maggio, diciamo la metà di maggio, e quindi anche diciamo la gestione dell'anno scolastico assomiglia molto a quella, e noi ci stiamo rifacendo all'esperienza di allora sulle scuole, perché effettivamente ci sta aiutando a prendere delle decisioni con maggior consapevolezza.
Senta assessora, tanti ragazzi che si sono messi con la pala insomma a dare una mano, no? Immagino anche studenti delle scuole superiori, che Che cosa vi ha restituito questa esperienza rispetto così, insomma, come l'hanno vissuta i ragazzi, i ragazzini?
Ma io credo che, diciamo, avrete visto le immagini di una popolazione che tutta si è rimboccata le maniche, no? E ora, se questo è, diciamo, forse scontato da parte degli adulti, poteva essere meno scontato da parte dei ragazzi. Io francamente ho sempre pensato che questa non sia una generazione che non ha voglia di fare tutt'altro, che spesso non riusciamo a trovare noi la cifra con cui invogliarli. In questo caso si sono veramente buttati, studenti delle superiori. Ovviamente era un lavoro complesso, faticoso e anche in alcuni casi un po' pericoloso, per cui dalle superiori all'università abbiamo visto. Io vivo a Cesena, tra l'altro, anzi in questo momento sono a Cesena.
E com'è la situazione, assessora, oggi?
Niente, rispetto alle scuole che abbiamo riaperto tutto, rispetto alla città che finalmente è tutta ripulita e le vie principali di comunicazione sono state tutte riaperte in fondo valle. Cesena è uno snodo importante, per cui insomma il fatto che funzionassimo a Singhiozzo aveva un impatto su tutta la viabilità, cioè una situazione che è in tutti i giorni in miglioramento. C'è tanto da fare, devo dire, i segni sono molto evidenti e abbiamo bisogno soprattutto di riuscire presto ad aiutare le famiglie, perché c'è chi veramente ha perso tutto e quindi si trova a dover ricominciare con delle case vuote, nel caso dei ragazzi senza libri, senza zaini, senza proprio anche un riferimento affettivo, no? Quell'età contano anche peluche, per cui cioè c'è bisogno davvero di poterli star vicino sia dal punto di vista umano sia anche quello finanziario, perché in tanti casi bisogna ricomprare proprio tutto.
Già. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro assessora Salomoni.
Grazie a voi, alla prossima.
Arrivederci a Paola Salomoni, assessora regionale in Emilia-Romagna all'istruzione. E lì rimaniamo però spostandoci a Bologna, anzi Val Samoggia, col nostro Riccardo Tagliati. Ciao Riccardo.
Buongiorno a voi.
Senti, abbiamo fatto il punto sulla situazione delle scuole danneggiate, quelle dove i ragazzi non possono magari andare in presenza, oppure se non possono andare perché c'è la strada interrotta da una frana, anche se magari la scuola è agibile, quindi una situazione complicata anche per tanti ragazzi, ragazzini. Il quadro generale di questa mattina, intanto meteo, perché comunque ancora non si è stabilizzato. Scusa Riccardo, c'è la linea disturbata come altre volte.
Abbiamo sentito. Va un po' meglio?
Sì, va meglio adesso, certo.
No, dicevo, c'è stata le piogge che sono attese nuovamente, ha piovuto questa notte nel Ferrarese e un po' nel Ravennate, temporali abbastanza intensi ma circoscritti e anche ieri invece sul crinale appenninico praticamente tutto, dal Reggiano fino al Riminese, con anche episodi di allagamento come a Pavullo, che è nell'alto Appennino modenese. Ieri è arrivata, l'hanno chiamata, i giornalisti le chiamano bomba d'acqua. So che i meteorologi invece si arrabbiano, parlano di flash flow, che sono praticamente queste piogge improvvise, torrenziali, e pur essendo un paese di montagna è andato praticamente sott'acqua. C'era la via principale che era un corso d'acqua con 20 cm d'acqua che correvano. Questo per quanto riguarda il meteo. Adesso c'è una cappa, non sta piovendo, se piove piovigina, almeno questo in Val Samoggia, e non mi pare ci siano precipitazioni importanti in questo momento in atto. Rimane l'allerta rossa per il rischio idraulico, perché comunque non sapendo le portate dei fiumi come possono variare, abbiamo visto appunto anche il racconto di quello che è successo ieri a Pavullo, sono attivi 60 cantieri sui 23 corsi d'acqua che sono esondati nei giorni scorsi, quindi se aumenta improvvisamente il livello non è che ci sono gli argini che c'erano, diciamo, un mese fa. Di conseguenza sta anche lì l'allerta rossa per rischio idraulico. Rimane invece il rischio idrogeologico sull'Appennino. Lì al momento sono 630 le strade chiuse e 376 le frane attive. Ma quando parliamo di frane attive, lo dicevo anche qualche giorno fa, non parliamo del piccolo smottamento che magari chiude solo quella strada, parliamo proprio di frane vere e proprie che spostano pezzetti di collina. E ieri l'assessore Priolo ha fatto un po' il punto della situazione con tutti quanti i numeri. Sono ancora 26.000 gli sfollati, 1.700 quelli accolti in strutture pubbliche, e lei ha parlato di 350 milioni di metri cubi d'acqua caduti sull'Emilia Romagna. È 10 volte quanto ne regge la diga di Ridracoli, che è quella che dà da bere a tutta quanta la Romagna, per intenderci.
Mamma mia. Spaventosi questi numeri, effettivamente, decisamente. Riccardo, intanto mi pare che la vicenda di Bonaccini commissario sia ancora in discussione.
Beh, è un braccio di ferro che politicamente ognuno sta conducendo a suo, insomma, rispetto a quello che è il suo obiettivo. E ieri Bonaccini ha fatto uscire una dichiarazione: abbiamo ricostruito l'Emilia, ricostruiremo insieme la Romagna, che è un modo di dire noi abbiamo fatto bene, e cioè lo schema ha funzionato, io commissario ho funzionato bene, non c'è ragione per cui non mi si nomini commissario anche questa volta, sostanzialmente. E dalla sua Bonaccini ha l'Emilia Romagna, intesa come forze sociali. L'altro giorno l'avete anche detto, nel GR si è sentito, avete anche sentito voi la sua voce, il presidente di Confagricoltura, che non è un'associazione di agricoltori di sinistra, la dico così, sì. Ha chiesto Bonaccini. Mentre la destra forse accarezza il sogno della spallata fra qualche anno in regione, e quindi spererebbe di riuscire a gestire su una macchina che comunque si è dimostrata abbastanza efficiente, provare a guidarla lei,
metterci la firma, certo,
per vedere, e lì c'è questo braccio di ferro in corso, chi
Riccardo,
vivrà vedrà.
Chi vivrà vedrà, grazie per essere stato con noi Riccardo Tagliati, buon lavoro.
Buona giornata.
Buona giornata anche a te. Noi abbiamo la pubblicità e ci risentiamo fra circa 3 minuti per la seconda parte di Prisma.
Coming. All else are cats.
Un omaggio alla grande Tina Turner anche qui a Prisma. Andiamo proprio negli Stati Uniti, dove da questa notte, da qualche ora, è stata annunciata un'altra candidatura per la Casa Bianca 2024, e cioè quella attesa peraltro del governatore della Florida Ron DeSantis, che ha fatto un annuncio su Twitter, da quello che ho capito abbastanza accidentato per problemi tecnici che hanno un po' così funestato il suo esordio. Ci colleghiamo con Roberto Festa, che l'ha seguito per noi. Ciao Roberto.
Buongiorno Lorenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Cioè, quindi non solo a Radio Popolare ci sono gli sgangheri tecnici che su Twitter,
no, ma il problema
quando
è, come
uno
gli
si
detto
candida
che...
alla Casa Bianca, questo è confortante.
Sì, beh, sai, lì devo dire DeSantis probabilmente c'entra poco, nel senso che Elon Musk praticamente ha licenziato tutto quello che poteva licenziare. Infatti gli hanno detto, magari gli hanno scritto anche diversi utenti, magari dovresti riassumere parte di quelli che hai licenziato per risolvere i glitches, i problemi tecnici che appunto hanno funestato questo debutto di campagna, a dire il vero, imbarazzante, di Ron DeSantis.
Ecco, cosa ha detto, qual è la sua, diciamo, come si è presentato in questa...
Ma, allora, lui è riuscito a parlare, diciamo, dopo 25 minuti e dopo che, tra l'altro, una parte, c'erano 500.000 utenti in attesa dell'annuncio, no, della candidatura, parte di questi, appunto, vinti, diciamo, dalla stanchezza e dai problemi tecnici, se ne sono andati prima dell'annuncio. Quindi, quando finalmente DeSantis ha potuto parlare, ha detto di voler diventare il presidente che intende guidare il grande ritorno americano. Non ha citato, attenzione, questa è una cosa molto interessante, Trump. Ha detto che non bisogna guardare, che l'America deve guardare avanti e non indietro, e ha sostanzialmente rilanciato come ricetta, in qualche modo strategia per questo ritorno americano, quello che lui ha fatto in Florida. Quindi, da un lato, l'apertura al mondo del business, degli affari, il fatto che la Florida in questi ultimi anni è diventata un luogo dove molte aziende, adesso un po' meno visto quello che è successo, le polemiche eccetera, però insomma dove molte aziende hanno investito, hanno assunto eccetera, e dall'altra parte però un ritorno ai vecchi valori dell'America più tradizionale. Poi se vuoi un altro momento ne parliamo, quello che lui ha fatto in questi ultimi anni, sì, a livello di leggi. Diciamo che è un candidato importante, interessante, probabilmente lo sfidante e il rivale più pericoloso per Donald Trump degli ultimi anni, almeno a partire dal 2016. Perché? Perché da un lato ha i soldi per competere, inizia con diciamo più finanziatori e più soldi rispetto a qualsiasi altro candidato repubblicano nella storia, cioè lui ha in banca 80 milioni di dollari per il suo debutto, dice di aver raccolto altri 40 milioni, quindi diciamo ha i soldi, ha un'organizzazione, ha una struttura che lui ha organizzato, appunto ha costruito in questi mesi in tutti gli stati, e parte, diciamo, anche con i buoni risultati, gli ottimi risultati da governatore nelle elezioni che ha ottenuto lui, lo ricordo, le ultime elezioni di midterm, quando è stato rieletto, ha vinto davvero alla grande. Quindi diciamo questi sono i suoi punti di forza, e questo probabilmente sarà quello che lui esibirà comunque in questi mesi, primi mesi di campagna elettorale.
Ecco, e le sue politiche di questi anni in Florida sono il suo biglietto da visita, no, per questa campagna elettorale. Di cosa stiamo parlando? Le cose più note, più anche insomma che hanno fatto parlare di lui?
Ma allora sì, questo diciamo è il vero problema, secondo me, quantomeno, di Ron DeSantis. Cioè Ron DeSantis parte, sembra paradossale dirlo ma è così, parte alla destra, politicamente alla destra di Donald Trump. Lui è reduce da una serie di scontri molto ma molto duri su tutta una serie di questioni che riguardano proprio i diritti civili. C'è stata la legge Don't Say Gay, no? Quella che proibisce nelle scuole pubbliche della Florida di discutere temi che abbiano a che fare con le questioni omosessuali. Nella sola sessione legislativa più recente i suoi repubblicani della Florida, per esempio, hanno vietato l'aborto dopo 6 settimane di gravidanza, hanno ampliato l'uso della pena di morte, hanno permesso ai cittadini della Florida di portare armi concealed, nascoste senza permesso, è stata limitata l'assistenza sanitaria per la transizione di genere per i minori, ci sono tutta una serie di vincoli che sono stati posti all'insegnamento che riguarda per esempio le questioni del razzismo, gli insegnanti nelle scuole pubbliche della Florida non possono affrontare apertamente temi che possono arrivare a turbare i minori, i ragazzi, no? E quindi sostanzialmente non possono parlare di razzismo. Insomma, tutta una serie di misure, di proposte, di proprio ristrutturazione in senso conservatore dello Stato della Florida, che ha suscitato una serie di preoccupazioni. Per esempio, ci sono importanti associazioni per i diritti degli afroamericani, per i diritti degli omosessuali, eccetera, che dicono di non andare anche per vacanze in Florida. La cosa ha portato tra l'altro ad uno scontro durissimo con Disney che aveva contestato la sua legge anti-omosessuale. Lui a un certo punto quindi si è accanito contro Disney per tutta una serie di questioni legate alla gestione della zona di Orlando dove Disney ha appunto Disney World. E a questo punto Disney cosa ha fatto? Aveva in programma un investimento di almeno $1 miliardo iniziale per spostare dalla California appunto in Florida i suoi uffici, ha cancellato tutto. Ecco, diciamo, tutte queste cose pongono dei problemi seri per la candidatura di DeSantis. Magari appunto i conservatori del Partito Repubblicano voteranno per lui, è un problema però vedere se i moderati, gli indipendenti e poi alle elezioni generali possono davvero pensare di votare un candidato così a destra.
Ultima domanda in un minuto, Roberto, ma tu ti aspetti che scendano in campo altri del Partito Repubblicano o è destinata a essere una sfida? Beh, insomma, forse quelli più in vista e anche più danarosi sono Trump e DeSantis, però ci sarà qualcun altro tra cui scegliere?
Allora, ci sono già perché allora 3 giorni fa, insomma durante il weekend, si è sceso in campo il senatore del South Carolina, Tim Scott, che è un senatore, è l'unico senatore afroamericano dei repubblicani, dovrebbe presentarsi a giorni Mike Pence, ci sarà, c'è già Nikki Haley, probabilmente c'è già il governatore Hutchinson, l'ex governatore dell'Arkansas, ci sarà Sununu, che è il governatore repubblicano della New Hampshire, parecchio popolare. Il tema sta proprio qui per DeSantis, secondo me, cioè se DeSantis riesce a impostare questa battaglia come uno scontro a due tra Trump e lui, ha buone possibilità, no? Diciamo, comunque ha più possibilità. Perché? Perché a quel punto molti repubblicani dovranno decidere se scegliere lui o scegliere appunto un candidato invece con guai giudiziari come Trump. Se invece Trump riesce a impostare questa battaglia, questo scontro, come lui contro tutti gli altri, e quindi DeSantis entra, diciamo, nel giro generale, ecco, a questo punto per DeSantis potrebbero esserci dei problemi a imporsi come candidato davvero, come front runner, diciamo, contro Donald Trump.
Grazie Roberto Festa, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao ciao.
She came together all of her personal effects. It seemed a bit too late for goodbye sex. Out the window an engine idled, some guy leaning on the hood. I'm pretty sure she's gone for good. Love is a yard sale, strangers wander up on your grass. To hold your future hostage and bargain for your past. But all sales are final, no returns, not that you would.
I'm pretty sure she's gone for good. 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 I'm pretty sure she's gone for good.
Minuti qui a Prisma. Ora parliamo un po' di noi, di Radio Popolare, della nostra festa dal 9 all'11 di giugno prossimi. Il luogo è sempre quello, il parco bellissimo dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ma alla nostra festa, fra le tante cose, parleremo anche della nostra città e in particolare vi facciamo una proposta che crediamo vi possa interessare, la proposta di dire la vostra, esprimervi, quindi votare sul prossimo stadio di San Siro, o meglio sull'eventualità di ristrutturare lo stadio Meazza oppure costruirne uno nuovo. Buongiorno Michele Crosti.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, l'ideatore di questo referendum, perché giustamente tu dici, accidenti, doveva farlo il comune, non lo fa, facciamolo noi.
Nel senso che l'impianto e l'intervento è abbastanza importante, è una cosa che impatta su tutta la città, particolarmente su quell'area, su quel quartiere. Ma tu su tutta la città, perché ha una serie di interventi. Se passa la proposta delle squadre, bisogna abbattere lo stadio Meazza, e abbattere lo stadio Meazza crea un impatto, diciamo dal punto di vista ambientale, non indifferente. Così come si destina una parte della città a un progetto che va molto al di là dello stadio in sé, quindi magari qualcuno potrebbe non essere d'accordo. Quindi nella città ci sono sicuramente due fazioni che non coincidono con i tifosi. I tifosi hanno idee più caute, anche perché sono preoccupate di una questione che riguarda i prezzi. Anzi, forse le ultime dichiarazioni di Scaroni, del presidente del Milan,
sui possibili incassi quando c'è di mezzo una semifinale di Champions. Quindi insomma, sì, chiaramente noi riteniamo che, ne abbiamo anche parlato tanto qui a Prisma con te, con tanti ospiti, adesso aspettiamo altri due ospiti in arrivo, che sia interessante sentire cosa ne pensano i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Noi vorremmo andare anche al di là dei nostri ascoltatori e partiamo da loro, certo. Ma speriamo e auspichiamo che ci sia una sorta di contagio e che coinvolga anche, cioè diciamo che siamo interessati veramente a capire cosa ne pensano i milanesi.
Certo, milanesi e non, insomma, si può votare anche perché magari siete tifosi delle squadre di Milano e venite da fuori, insomma non c'è bisogno di essere milanesi. E radiopopolare.it, andateci subito e potete votare, è facilissimo perché facilissimo, c'è una schermata con anche tra l'altro alcuni link che ha fornito Michelino, insomma i link ad alcuni documenti che tu hai fornito con la spiega, no, di come c'è il progetto per ristrutturare il Meazza.
In realtà non ci sono progetti, la cosa è questa: anche Milan e Inter, la loro cattedrale, poi l'hanno smentita, cioè quando sono arrivati al dibattito pubblico hanno detto guardate che la cattedrale non sarà il progetto finale, anche perché la cattedrale prevedeva nel suo insieme anche il recupero di una parte dello stadio Meazza, magari per fare oltre che una testimonianza anche un museo. Quindi i progetti non è che sono i progetti definitivi, uno è quello del Milan e l'altro è dell'architetto Magistretti, dello studio dell'architetto Magistretti
e Aceti,
che è quello che è stato presentato al dibattito pubblico, che è un'ipotesi di ristrutturazione.
Allora, e insomma, anche in Consiglio Comunale ci sono varie sensibilità rispetto al futuro dello stadio di San Siro. Sono con noi i consiglieri Filippo Barberis del Partito Democratico, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E Carlo Monguzzi dei Verdi, ben trovato Monguzzi, buongiorno.
Buongiorno.
Io non posso che partire però da un'altra cosa, eh. Abbiamo 6-7 minuti, ma uno dobbiamo spenderlo per quel video che tutti noi milanesi e non abbiamo visto ieri, del pestaggio da parte di agenti di polizia locale di quella signora trans che appunto era a terra, ormai diciamo arresa, qualsiasi cosa avesse combinato prima. E vorrei un vostro commento su questo, Barberis.
Guardi, siamo rimasti tutti scioccati da quelle immagini. È naturale ed è giusto che in uno stato di diritto si accertino tutte le circostanze e i fatti, ma è innegabile che quello che emerge dalle immagini è una persona che non sta aggredendo, che subisce una violenza, un'aggressione da tre agenti della polizia locale. Questo è un fatto che emerge dalle immagini, per noi molto grave, e che vogliamo affrontare senza fare sconti e facendo in modo che non si ripeta più.
Monguzzi?
Sì, sì, sono d'accordo con Filippo, c'è un clima terribile di lotta a chiunque, di scontro, di ammazziamo chiunque sia magari diverso. Guardi, io faccio l'insegnante, a scuola fosse successo una cosa simile, cioè picchiare una donna indifesa, avremmo espulso gli studenti dalla scuola, e gli studenti sono lì per imparare, figuriamoci i vigili che devono dare l'esempio. È una cosa totalmente inaccettabile, è grottesca, fa paura. E noi dobbiamo salvare il corpo dei vigili da queste persone che l'hanno veramente infangato.
Allora, noi vi abbiamo invitato proprio per rappresentare due posizioni diverse che ci sono all'interno del Comune di Milano sul stadio di San Siro, e poi spero che anche voi andrete a votare sul sito di Radio Popolare per esprimere la vostra preferenza, e quindi in due minuti a testa vorrei che voi esponeste la vostra posizione, a partire da Carlo Monguzzi, che è favorevole alla ristrutturazione del Meazza. Prego.
Sì, io voterò sicuramente sì, per mille motivi. Il primo è che il Comune e i garanti stanno cercando di impedire ai cittadini di esprimere la propria posizione. Meno male che Radio Popolare fa questo referendum. È stato fatto un dibattito pubblico, ma due cose. Primo, il dibattito pubblico è un obbligo di legge, non c'entra niente con il referendum. Una cosa è la legge, una cosa è il diritto dei cittadini. E poi dal dibattito pubblico, ragazzi, è uscito chiarissimamente dal 98% degli intervenuti, gli altri erano quelli delle squadre, che il Meazza va ristrutturato. Non c'è un'emergenza stadio a Milano, non c'è, c'è lo stadio, c'ha 75.000 spettatori nelle grandi partite, 10 milioni erotti di incassi. Non vogliono ristrutturare il Meazza, le squadre facciano quello che vogliono, ma quello che vogliono è vadano dove vogliono. Se vogliono stare a Milano, come dice il piano aria clima, il programma della giunta, il PUMS, il PAC, il PIP, il TIC, tutti dicono che non si costruisce sul verde, ma si costruisce solo sulle aree dismesse. Si faccia così.
Filippo Barberis del Partito Democratico invece mi pare sia favorevole a andare avanti col progetto presentato da Milan e Inter, ancora un po' da definire, ma insomma è opportuno secondo lei farlo un nuovo stadio, perché il Meazza non va più bene. Prego, in un paio di minuti anche lei se può.
Io sono d'accordo ad andare avanti con il progetto e i vincoli che sono stati posti e approvati, non senza un faticoso dibattito, dal Consiglio Comunale nel dicembre del 2022, non 20 anni fa o 30 anni fa. Il progetto di Milan e Inter, che è stato presentato 4 anni fa, è stato modificato in maniera profonda,
sono state dimezzate le volumetrie, è stato aumentato significativamente il verde, è stato chiesto di tenere alta la capienza dello stadio, di aumentare i distanziamenti alle case dei residenti, di mettere al centro le funzioni sportive, i servizi per il quartiere, le infrastrutture, 40 milioni per il quartiere, tutta una serie di faticose conquiste frutto di una negoziazione tutt'altro che scontata. Mi viene da sorridere quando sento frasi del comune che si è piegato alle squadre, ma allora avremmo dovuto vedere già il nuovo stadio da qualche anno, siamo dei matti che siamo qua a trattare sul filo di una trattativa che ha rischiato più volte di rompersi da 4 anni. Ecco, io credo nel lavoro delle istituzioni. Lo strumento di partecipazione che è stato scelto è quello del dibattito pubblico, c'è la responsabilità adesso delle istituzioni di andare avanti su tutti questi elementi già conquistati ed evitare un'alternativa che sarebbe disastrosa dal punto di vista amministrativo ed urbanistico, ovvero che, come è stato detto e ripetuto e ribadito in ogni modo e forma da entrambe le squadre, se noi insistiamo sul ristrutturare lo stadio, succede una cosa, che entrambe le squadre abbandoneranno quell'area andando a fare lo stadio magari su 2 aree verdi, in 2 comuni fuori Milano, più deboli rispetto alla forza degli interessi finanziari delle squadre, rispetto a Milano, che sta tenendo invece da oltre 4 anni, e col rischio di dover abbattere magari noi lo stadio perché non sappiamo più cosa farcene nel momento in cui le squadre l'hanno abbandonato. Ecco, io credo che pragmatismo, responsabilità, difesa di quello che abbiamo conquistato in questi anni chieda di andare avanti su quello che è stato approvato, ripeto, a dicembre dal Consiglio Comunale.
Vi devo salutare qui, vi ringrazio per aver partecipato, ma sicuramente ci sentiremo ancora. Ma controreplica, sono la rappresentazione delle due posizioni. Per far partire il referendum ne riparleremo senz'altro. Ringrazio Carlo Monguzzi dei Verdi e Filippo Barberis del Partito Democratico.
Buona giornata, arrivederci.
Arrivederci. Michelino, allora, in mezzo secondo ormai che ci resta, si vota da oggi.
Da oggi fino al 10 di giugno alle ore 11, perché poi alle 12:30 faremo un dibattito, incontro in cui verranno illustrati i risultati finali di questa kermesse.
Ecco, allora radiopopolare.it per votare e i risultati appunto lì ve li racconteremo alla festa di Radio Popolare. Grazie Michelino Crosti, poi ci sarà sicuramente anche spazio in queste altre trasmissioni per anche le vostre telefonate, andate intanto a votare e poi faremo anche microfono aperto nuovamente sulla questione dello stadio, visto che adesso c'è il referendum di mezzo. Già in ritardo dobbiamo dare la linea allo studio 1 per le notizie. Noi con Prisma ci risentiamo subito dopo.
Yeah.
Sono le 9:39 minuti e siete sempre all'ascolto di Prisma su Radio Popolare. Ancora un quarto d'oretta insieme. Era lo scorso 1° maggio, lo ricorderete, perché ha fatto molto parlare anche la scelta della data quando il governo Meloni approvava il decreto lavoro, che avevamo commentato in molti, insomma, un decreto in realtà contro il lavoro, un decreto contro i poveri, perché era quello in cui finalmente, dal loro punto di vista, dopo averlo detto e ridetto in campagna elettorale, hanno abolito in sostanza il reddito di cittadinanza, o almeno come misura universale di sostegno. Hanno anche abolito il decreto dignità, cosiddetto, quello che aveva fatto il ministro Di Maio nel governo Conte 1, in cui si prevedeva che non si potessero fare quanti contratti a tempo determinato si voleva, senza causali, uno dopo l'altro, ma prima o poi bisognasse stabilizzare il lavoratore o la lavoratrice. Hanno reintrodotto i voucher, o meglio esteso l'utilizzo dei voucher che già in finanziaria avevano reintrodotto. E contro tutto questo, dopodomani si va in piazza Roma. È una manifestazione nazionale nel pomeriggio, Radio Popolare la seguirà per voi, ve la racconterà nei nostri giornali radio, un corteo nazionale organizzato da circa 140 associazioni, sindacati, collettivi, movimenti e realtà del mutuo soccorso, che hanno partecipato alla campagna Ci vuole un reddito, proprio in risposta, no, alle politiche del governo Meloni. E questa è una manifestazione che, diciamo, è il frutto di un lavoro trasversale che dura da mesi, non solo fra queste associazioni e queste realtà romane e nazionali, ma anche con i partiti del centrosinistra. Perché? Perché appunto ci sono stati degli incontri con il Partito Democratico, con il Movimento 5 Stelle, e in piazza ci saranno naturalmente anche Sinistra Italiana, Unione Popolare. Allora partiamo dai temi, insomma, che questa manifestazione vuole porre, insieme a Alberto Campailla di Nonna Roma, un banco del mutuo soccorso che aiuta le famiglie in povertà nella capitale. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
E Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Partito Democratico. Ciao Marta.
Ciao, buongiorno, ben ritrovati, saluto anche Alberto.
Ciao Marta.
Ecco Marta, qui dobbiamo andare per forza sul tu, perché se qualcuno ascoltatore non lo sapesse,
difficile.
Marta era una giornalista di Radio Popolare nella sua prima vita.
Bravissima.
Allora, io partirei però da Alberto, perché insomma con il vostro lavoro siete sul campo tutti i giorni e evidentemente avete il polso di quanto queste politiche del governo Meloni, veramente di guerra ai poveri, insomma, di considerarli degli sfaticati che non hanno voglia di cercarsi un lavoro, possano fare danni in questa situazione. Alberto?
Sì, certamente. Noi siamo un'associazione che aiuta quasi 3.000 famiglie nella capitale e ormai da alcuni anni, e lo facciamo attraverso diverse attività, dalla distribuzione del cibo all'aiuto alla scuola, al sostegno rispetto ai problemi della casa. E in questi anni il reddito di cittadinanza è stato l'unico vero supporto a sostegno delle persone che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Uno strumento sicuramente con dei forti limiti, che abbiamo spesso evidenziato, però indubbiamente la misura maggiore di redistribuzione della ricchezza che questo paese ha conosciuto negli ultimi 20-30 anni. L'attacco, l'offensiva del governo alla misura del reddito di cittadinanza è l'attacco in realtà alle persone povere che in questo paese non, come dire, vivono sotto la soglia della povertà assoluta. E noi quindi abbiamo incontrato il reddito nel nostro lavoro quotidiano, ed è per questo motivo che abbiamo chiamato a raccolta e coinvolto tantissime associazioni, realtà, sindacati, eccetera, che ognuno dal proprio angolo visuale ha avuto a che fare con questa misura proprio nel proprio lavoro quotidiano. E c'è da dire che purtroppo l'attacco al reddito di cittadinanza e più in generale direi alle misure di contenimento della povertà, nonché alle misure di contenimento della precarietà nel mercato del lavoro, è qualcosa che viene da lontano, perché l'attacco del governo oggi normativo in realtà viene dietro una offensiva culturale, diciamo così, delle destre di questo paese, piuttosto purtroppo anche di quasi un ampio arco di forze, almeno negli ultimi anni, rispetto al quale però il governo Meloni ha messo su un provvedimento vero e proprio. Ora, quello del decreto del primo maggio, ecco, lo ricordavi prima, quello che viene introdotto non è una misura di contrasto alla povertà, cioè noi stiamo tornando indietro fino al 2019, perché la misura dell'assegno di inclusione non è altro che un sussidio per alcune categorie di fragili che ovviamente meritano di essere sostenute, ma non ha niente a che fare non solo con quello che è cittadinanza, ma soprattutto con quello che ci chiede l'Europa. Quando ci chiede di introdurre un reddito minimo.
Allora, Marta Bonafoni, Alberto con grande stile direi ha fatto riferimento a un ampio fronte che insomma aveva messo in discussione il reddito di cittadinanza, in parte lo ha fatto in passato anche il Partito Democratico, la segreteria di Elly Schlein che tu coordini ha scelto invece di dialogare, no, con questo mondo che in questo momento rappresenta un importante, come dire, fronte di opposizione fuori dal Parlamento, perché purtroppo in Parlamento i numeri sono quelli che sono e quindi è più che mai importante, no, raccordarsi col fuori, un po' questa l'idea immagino.
Ma assolutamente, un grande partito che deve tornare ad essere popolare non può che porsi all'ascolto, al fianco di quei movimenti, di quelle associazioni come Campaila raccontava, che hanno preso in carico questo dramma scoppiato in maniera eclatante nel cosiddetto DL lavoro, meglio chiamarlo forse DL precarietà o come dicevi lotta ai poveri, che il primo maggio, no, ha visto conclamato quello che da anni era invece dal nostro punto di vista una timidezza, un esserci arrivati tardi, però esserci arrivati, perché c'è da dire che già nel programma elettorale c'era, frutto della commissione Saraceno che aveva proprio il compito con l'ultimo governo di migliorare quel sussidio, c'era l'intenzione di rilanciarlo. Per quanto ci riguarda, non appena si è insediata la nuova segreteria, noi abbiamo iniziato proprio da qui gli incontri, da una parte le tantissime associazioni, una delegazione è venuta al Nazareno della campagna che ci vedrà in piazza, perché aderiremo, abbiamo aderito al corteo di sabato appunto con Ci vuole un reddito, dall'altra un incontro con la Caritas che sta remando nella stessa direzione, che si è posta in una interlocuzione con il governo facendo una proposta che è letteralmente agli antipodi rispetto a quella che invece è stata poi varata dal decreto del primo maggio. Guardate, la cosa impressionante di questa campagna è proprio la lista di chi la promuove. Io credo che lì ci sia un bagno di realtà di fronte al quale qualsiasi partito che voglia rappresentare gli ultimi si schieri dalla parte della lotta alle disuguaglianze debba stare. Cioè, lì dentro avete i movimenti di lotta per la casa e quindi il grande tema della povertà abitativa delle nostre città, ma non solo delle nostre città, la povertà energetica, la povertà alimentare. Ci sono i ragazzi e le ragazze, no? Gli studenti delle tende erano già dentro quella piattaforma. E poi ci sono le donne, ad esempio, no? Altro soggetto che, guarda caso, alle ultime elezioni riempie i numeri di quell'astensionismo che è un astensionismo di censo, perché chi non vota più, persino a prescindere da dove voti, è soprattutto chi può meno, chi ha meno, chi ha addirittura rinunciato a combattere, no? E ad affidarsi a qualcuno per la propria dignità e autodeterminazione. Ecco, dove dovevamo stare se non qui?
Alberto Campailla, quanto è stato difficile per voi, ma in generale anche per tutte le realtà di questa rete che avete costruito, fidarsi, andare a dialogare con i partiti e in qualche modo quindi mettersi in gioco rispetto al rapporto con loro?
Beh, devo dire è una interlocuzione necessaria. Noi pensiamo che la relazione, l'interlocuzione, ma anzi, come dire, il coordinarsi tra le forze sociali e quello politico è necessario per fare un lavoro fuori e dentro il palazzo. Quello che abbiamo chiesto, e Marta lo sa, c'era anche lei all'incontro, abbiamo avuto con la segretaria Lislein, al presidente Conte del Movimento 5 Stelle, al segretario giudiziario Nicola Fratani, di sostenere questa campagna nei territori, nei consigli comunali, con la presentazione di mozioni, di farlo coinvolgendo le militanti e i militanti delle forze politiche e di farlo ovviamente in Parlamento, una battaglia anche emendativa nella discussione e la conversione del decreto lavoro. Ed è un'alleanza necessaria, è importante, perché oggi io penso che questa nostra vicenda, questa nostra campagna, questa manifestazione di sabato, centrato sulle questioni del reddito, del salario, della lotta per il diritto alla casa, di una battaglia per l'istruzione necessaria, facciano anche gli studenti, le donne, insomma del variegato mondo che l'animerà, non è che è un primo passo, perché io la vedo così. Questo governo sta attraversando una fase, come dire, di forza anche nel paese. È nostro compito riuscire a ricostruire un ampio arco di forze sociali e politiche che ponga al centro un'altra agenda politica e sociale che parli di questi temi. E questa cosa la possiamo fare se la facciamo ognuno dalla propria postazione, a partire dalla propria autonomia, ma dialogando e coordinandoci.
Marta Bonafoni, questo tema del reddito di cittadinanza, della lotta al precariato nel mondo del lavoro è classicamente, insomma, per come abbiamo osservato le cose in questi anni, un tema di possibile raccordo col Movimento 5 Stelle, con cui mi pare dall'avvio della segreteria di Elly Schlein ci si sta ancora un po' annusando, potremmo dire. Come vi siete raccordati anche con Conte in vista di questo incontro, o per il momento sono interlocuzioni che riguardano i singoli partiti?
Dunque, a livello nazionale indubbiamente ancora il raccordo è più quello che stanno cucendo le associazioni, incontrando tutte e tre le formazioni che dicevi, principalmente il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Parlo delle tre forze che sono in Parlamento, quindi anche Verdi e Sinistra. A livello locale però stanno avvenendo raccordi che camminano già con gambe comuni. Martedì in Consiglio Comunale a Roma è stata approvata una mozione che vede insieme le firme del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, cosa non banale perché a Roma il Movimento 5 Stelle è sostanzialmente Virginia Raggi, quindi persino la parte meno dialogante del movimento. È chiaro che noi viviamo ancora dello strappo dell'essere andata in frantumi, no? La coalizione a luglio e poi conclamata nelle elezioni del settembre scorso, però c'è un lavoro necessario che noi dobbiamo fare. Noi da una parte dobbiamo ricostruire un'identità del Partito Democratico che aveva finito per voler rappresentare tutti e dunque non rappresentare più nessuno, e su questo ho detto, insomma, giustizia sociale, giustizia climatica, diritti sociali e diritti civili insieme sono un po' il mantra che stiamo portando avanti trasversalmente su tutti i temi, ma poi necessariamente, se vogliamo tornare ad essere forza di governo, dobbiamo stringere le alleanze. Segnalo che c'è una prima occasione, che è quella del Molise, si vota a giugno, lì c'è un'alleanza strutturale alle amministrative come sapete invece è accaduto più nei ballottaggi che nel primo turno, ma è un'azione necessaria per fare esattamente quello che Alberto Campailla diceva. Noi abbiamo oggi l'obbligo certo di contrastare questo governo anche con l'ostruzionismo, la segretaria Schlein lo ha detto a quel tavolo con le associazioni, siamo pronti a dare battaglia in Parlamento e nel Paese, ma allo stesso tempo non possiamo non costruire un'idea di società attraverso un progetto di società che passi appunto anche dal miglioramento di quello che di fatto non è mai stato uno strumento universale, è sempre stato uno strumento che ha vissuto di uno stigma che appiccica a chi non lavora l'epiteto, no? Di fallito, di scansa fatiche, e non ha mai davvero scommesso sulla libertà delle persone di autodeterminarsi e di essere sostanzialmente felici nella vita che vivono. Io credo che sia questo lo sforzo che tutti insieme, ciascuno nella propria autonomia, come è giusto che sia, stiamo facendo. Non è un percorso semplice, non sarà breve, però come si dice, cioè, la barca, la prua è puntata in quella direzione. Quando siamo arrivati, decisamente la barca girava su se stessa.
Decisamente. Io vi ringrazio e vi saluto. Appuntamento dunque in piazza a Roma sabato pomeriggio a partire dalle 14.30. Lo racconteremo. So che partono anche dei pullman dalla Lombardia, perché veramente, come diceva Marta, c'è una quantità di realtà che hanno messo in piedi, insomma, questa mobilitazione notevolissima. Quindi pensiamo sarà veramente una cosa importante. Alberto Campailla di Nonna Roma, Banco del Mutuo Soccorso, e Marta Bonafoni, coordinatrice segreteria del PD. Buona giornata a entrambi. Presto.
Buona giornata, grazie.
E buona giornata anche a voi. Ci fermiamo qui con Prisma domani alle 9, perché è venerdì e quindi siamo in diretta dalle 9 alle 10.30, successivamente al giorno delle locuste. Da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto con i programmi di Radio Popolare.